Ok, va bene. Alla fine della sarà abbastanza breve, però alla fine della lezione vorrei dare una spiegazione diversa, la spiegazione che ha dato Rav Colombo su quella citazione dello Shulchan Aruch, sulla persona, su colui che è temente di Dio, che deve affliggersi per il santuario. Allora, io voglio partire da questo. Che cosa sono le date che noi ricordiamo? Le date che noi ricordiamo sono il 17 di Tammuz, questo è della Mezzarim, 17 di Tammuz e Tisha B'Av. Bene, queste date, secondo la tradizione, hanno a che fare con due episodi della Torah. Il 17 di Tammuz ha a che fare con il Chet Ha'Egel, con il vitello d'oro e con la distruzione delle tavole della legge. Una delle cose che ricordiamo il 17 di Tammuz è la distruzione delle tavole della legge. Mosè che rompe le tavole. Ricordiamo anche un'altra discussione, la breccia nelle mura di Gerusalemme che fa entrare i babilonesi. Allora, ricordiamo la distruzione delle tavole della legge. Tisha B'Av, invece, è il momento in cui noi ricordiamo un'altra colpa del popolo ebraico nel deserto. L'altra colpa è quella degli esploratori. Gli esploratori che, come sapete, vengono mandati per controllare, per vedere, per spiare la terra di Israele, che tornano, che dicono che questa terra è una terra che divora i suoi abitanti, che è impossibile da conquistare, che è abitata da giganti, che è più forte, il popolo che risiede in essa è più forte di Dio stesso. Beh, la colpa degli esploratori è una colpa gravissima. La colpa del vitello d'oro è una colpa gravissima, tutte e due le colpe hanno conseguenze enormi in realtà. Il vitello d'oro, secondo i Chachamim, la conseguenza del vitello d'oro la subiamo ancora oggi. C'è un verso della Torah che dice che in ogni peccato del popolo ebraico e in ogni punizione del popolo ebraico c'è un po' del vitello d'oro. L'esploratore ha significato una cosa terribile in realtà. L'esploratore ha significato che la generazione che è uscita dall'Egitto, la generazione a cui è stata promessa la Geulah, la redenzione, la liberazione, eccetera, eccetera, non conclude il processo. Quella generazione doveva entrare in Eretz Israel, quella generazione non entra in Eretz Israel. La colpa degli esploratori significa condanna a morte di un'intera generazione, e anche quella è una colpa che ci portiamo dietro. Non abbiamo il tempo adesso per dire perché ce la portiamo dietro. Quindi siamo davanti alle due colpe per eccellenza della Torah, e non casualmente i Chachamim le legano al 17 di Tammuz e a Tisha B'Av. Bene. Io voglio provare a spiegare il 17 di Tammuz e Tisha B'Av attraverso una di queste colpe e attraverso qualcosa che succede dopo, attraverso la distruzione delle tavole e attraverso qualcosa che succede dopo la distruzione delle tavole. Allora, gli ebrei fanno il vitello d'oro, Dio vuol distruggere il popolo ebraico, Mosè prega, alla fine salva il popolo ebraico, torna, vede gli ebrei che stanno intorno al vitello, le combinano di tutti i colori, prende le tavole, le butta per terra e le distrugge. Ora, non so se avete mai provato a immaginare questa scena. Provate a immaginarla in questo modo. Quando sono entrato c'era... Stavate mettendo a posto un Sefer Torah. Pensate, se io fossi entrato, avessi preso il Sefer Torah e l'avessi lanciato per aria, cosa avreste fatto? Sparato, come minimo sparato, menate un po' poco, ok? Bene, moltiplicate per 1 miliardo e troverete la sua rottura delle tavole. In confronto un Sefer Torah è niente, in confronto alle tavole della legge scolpite da Dio, scritte da Dio, un Sefer Torah è nulla. Sefer Torah è scritto da un essere umano, è Torah scritta da un essere umano, è un pezzo di pergamena scritto da un essere umano. La rottura delle tavole è una follia pura, è qualcosa di pazzesco, è assolutamente qualcosa di pazzesco. Bene, la domanda è: come si permette di farlo? Come Mosè pensa di fare una cosa del genere? Ora, ci sono molte risposte a questa domanda, io darò una sola risposta a questa domanda, perché questa risposta poi in realtà voglio svilupparla dopo. Una delle risposte a questa domanda è una risposta stranissima. E la risposta stranissima è questa. Un uomo e una donna si sposano. Quando si sposano si scrive la Ketubah. Succede che la donna, il giorno del matrimonio, tradisce il marito. Tradisce il marito il giorno stesso, se non vuol perdere tempo, il giorno stesso del matrimonio tradisce il marito. Succede qualcosa di tremendo. Il tradimento è comunque tremendo, ma insomma, la sera del matrimonio il tradimento è qualcosa di terribile. Un amico della coppia prende la Ketubah della coppia e la strappa. Strappa la Ketubah. Perché strappa la Ketubah? A cosa serve questo strappo della Ketubah? A dire: non sono sposati. Non hanno scritto la Ketubah, non sono sposati. A cosa serve strappare la Ketubah e dire: non sono sposati? Serve a dire: sì, c'è stata una cosa brutta, ma non ha tradito il marito, ha tradito il fidanzato, ma non era ancora marito, perché non si sono veramente sposati. A cosa serve rompere la Ketubah? Serve a dire che il marito non è marito. Serve a dire: non c'è questo legame. Da cosa è data la colpa? La colpa è tanto più profonda quanto più profondo è il legame. Che cosa fa l'amico della coppia? Rende il legame più labile, rende il legame meno profondo, rende il legame più lontano, allontana la coppia in qualche modo, e a questo punto la colpa diviene meno grave. Questa è la spiegazione che dà Midrash sulla rottura delle tavole. Le tavole sono la Ketubah, le tavole sono la Ketubah del matrimonio tra Kadosh Baruch Hu e il popolo ebraico. Che cosa fa Mosè per diminuire la colpa del popolo ebraico? Il popolo ebraico è quello che ha tradito il marito nel momento del matrimonio. Che cosa fa Mosè? Strappa la Ketubah, rompe le tavole, dice: sì, ma non erano sposati. Sì, ma il legame non era così forte. Come si rende meno forte la colpa? Come si rende meno profonda la colpa? Con l'allontanamento. Se io allontano le due persone, la colpa è meno profonda. Se io tradisco una persona, è una cosa. Se tradisco il mio migliore amico, è un'altra cosa. Se tradisco mia moglie, è una cosa ancora peggiore, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tutti tradimenti, attenzione. Però il livello del tradimento diminuisce aumenta a seconda della vicinanza. Più si è vicini, più il tradimento è profondo. Che cosa fa Mosè? Allontana il popolo ebraico da Dio. Questo è quello che fa Mosè. La rottura delle tavole è un allontanamento voluto del popolo ebraico da Dio, per dire: non erano così vicini e quindi la colpa non è così profonda. Bene. Questa è l'operazione che farebbe Mosè secondo questo Midrash. Beh, adesso volevo raccontarvi una cosa che succede dopo. Dopo succede che di nuovo Mosè sale su, di nuovo chiede perdono al popolo ebraico. Poi a un certo punto c'è una strana conversazione tra Kadosh Baruch Hu e Mosè. Dio dice a Mosè: Salachti Kidvarech, vi ho perdonato, basta, ok, ho capito, accetto le preghiere, vi ho perdonato, dimostrazione che vi ho perdonato, adesso guarda, tu condurrai il popolo in Eretz Israele e io manderò Malachi Lefanecha, e io manderò il mio angelo davanti a te. Benissimo, bellissimo. E visto che tutti felici e contenti, è finita, finita bene, finisce a stare a luce e vino, doveva andare malissimo, adesso finisce a stare a luce e vino, si riparte come prima, si va in Eretz Israele, bellissimo, meglio di così. Bene, Mosè non è contento. Mosè dice: no, non ci sto, non mi va bene. Cosa non ti va bene? Una volta che ho perdonato, quello che mi hai detto va bene, ho perdonato, cosa che non mi va bene? E Mosè dice, pensiamo, sto interpretando uno dei passi più difficili della Torah, ok? Vi do un'interpretazione di questo passo, però l'interpretazione è assolutamente possibile. Gli dice: no, a me non va bene l'angelo che ci accompagna. Chi ci accompagna sei tu. Non mi sta bene che ci sia un angelo che ci accompagna. Chi ci accompagna devi essere tu. Questa storia dell'angelo non mi sta bene. Ok. Cosa dice Mosè? Mosè dice: c'è una fregatura sotto questa faccenda. Prima ci accompagnavi tu, adesso ci accompagna l'angelo. Non mi va bene che ci accompagni l'angelo, non mi va bene che ci sia una mediazione, non mi va bene che ci sia un allontanamento, non mi va bene questo. Ma perché Dio vuole l'angelo? Perché Dio manda l'angelo per accompagnare il popolo ebraico? Beh, manda l'angelo per accompagnare il popolo ebraico per lo stesso motivo per cui Mosè rompe le tavole. Perché dice: beh, vabbè, gli ebrei hanno fatto il vitello d'oro, ne faranno anche altri di vitelli d'oro, non sarà l'ultimo vitello d'oro che fanno. A questo punto manteniamo un po' le distanze, rendiamo il rapporto meno stretto. Il rapporto non può essere così stretto. Se il rapporto è così stretto, la prossima volta li devo distruggere. Se il rapporto è così stretto, non c'è più niente da fare. Se il rapporto è così stretto, di nuovo la moglie che tradisce il marito il giorno della nozze, ma non può essere, non può andare sempre bene. Quindi che facciamo? La faccio io la rottura delle tavole. Hai fatto tu la rottura delle tavole, faccio anch'io una rottura delle tavole, vi mando l'angelo, teniamo le distanze. Teniamoci a distanza in modo che le colpe ce ne saranno altre, di colpe ci saranno altre, però saremo un po' più distanti, non saremo più marito e moglie, saremo un po' più distanti. E allora perché Mosè non ci sta? Quando Dio fa esattamente quello che Mosè ha fatto, se è questa l'interpretazione. Cos'è il ragionamento di Mosè? Proviamo a capire il ragionamento di Mosè e poi capiremo forse quello che dice Kadosh Baruch Hu. Il ragionamento di Mosè è questo: no, noi non abbiamo bisogno di Dio che sia lontano. Tu dici che gli ebrei di vitelli d'oro ne faranno altri? Oppure che hai ragione, oppure che tu abbia ragione. Continueranno a peccare, neanch'io ci credo che sia finita qui. Non ci credo neanch'io, non sono così ingenuo, li voglio bene, ma non sono così ingenuo. Sono sicuro che ci saranno altri vitelli d'oro. Però non sono d'accordo sul ragionamento. Non hanno bisogno di Dio che si allontana, hanno bisogno di Dio che è ancora più vicino. Hanno bisogno del fatto che Dio sia ancora più vicino. Perché quando commettono una colpa, hanno maggiormente bisogno di aiuto. In quel momento hanno bisogno di aiuto, ne hanno bisogno di più. Se tu sei vicino a una persona che non commette colpe, ancora di più devi essere vicino a una persona che ha commesso una colpa, perché quella persona ha bisogno del tuo aiuto più della persona che non commette colpe. Sapete che cosa avviene dopo questa conversazione tra Mosè e Dio? Che Dio rivela un passo che recitiamo più o meno ogni giorno, che il Vayavor Hashem al Panav, Dio rivela la cosiddetta Shlosh Esrei Midosh Rahamim, dei 13 attributi di misericordia. Come cominciano Shlosh Esrei Midosh Rahamim? In questo modo: Hashem, Hashem, viene ripetuto due volte il nome di Dio, era Funga Shannun, era Pam, eccetera, eccetera. Domanda dei Chachamim, perché due volte? Basta una. Hashem, era Funga Shannun, che bisogna ripetere due volte. La risposta che dà la Gemara è: c'è un Hashem, scriva che prima del peccato, e c'è un Hashem dopo il peccato. Sono due Hashem diversi, però tutte e due sono il nome di Dio, senza differenza. Tutte e due sono lì, perché? Perché ovviamente è diverso avere rapporto con qualcuno che ha commesso un peccato rispetto ad avere rapporto con qualcuno che non l'ha commesso, ma attenzione, questo non vuol dire che il rapporto debba essere meno stretto, il rapporto deve essere addirittura più stretto. Se deve ritornare, il rapporto deve essere più stretto. La Colombo prima ha citato il Pirkei Avot, c'è un altro passo del Pirkei Avot che dice, a proposito di Aaron Akohen, che Oev et Aberiot un Karevan la Torah, che amava le persone e le avvicinava alla Torah. In che modo le avvicinava alla Torah? Avvicinandosi a loro. Quando vedeva una persona che si comportava male, si avvicinava di più alla persona. E in questo modo, attenzione, otteneva un risultato, che la persona faceva un esame di coscienza, diceva: Aaron sicuramente non sa che io mi sono comportato così male, e sicuramente, e nonostante questo, si è avvicinato a me. A questo punto faceva un esame di coscienza. Ok? Allora, se è così, se dopo il peccato c'è ancora più bisogno della vicinanza di Dio, allora perché rompere le tavole? Se il popolo ebraico che ha commesso la colpa ha ancora più bisogno di sentirsi la vicinanza, perché rompere le tavole? Perché c'è una condizione per sentire la vicinanza: rendersi conto di essersi allontanati. Allora io posso avvicinarmi a qualcuno, io posso avvicinarmi a qualcuno e abbracciare una persona dopo che gli ho dato due schiaffi, però devo sapere che gli ho dato due schiaffi. Se non so che gli ho dato due schiaffi, è o ipocrisia o sono un imbecille. Devo sapere che gli ho dato due schiaffi. A quel punto può esserci un avvicinamento, ma per prima cosa devo rendermi conto che c'è stato un allontanamento. Se non me ne rendo conto, non ci può essere nessun avvicinamento. La prima cosa che devo fare è rendermi conto che l'allontanamento c'è stato. Dopo ci può essere un avvicinamento, e addirittura l'avvicinamento può essere ancora più grande di prima. Ok, succede che dopo una lite le persone possono essere ancora più vicine, che dopo una lite le persone possono volersi ancora più bene, ma prima devono rendersi conto di aver litigato, devono rendersi conto che c'è stato un allontanamento, devono rendersi conto che qualcosa si è rotto, devono rendersene conto che qualcosa è rotto. Dopodiché qualcosa che si è rotto si può anche riparare, ma per prima cosa devo sapere che è rotto. Se invece penso che non ho rotto niente, non riparo un bel niente, perché non c'è niente da riparare. La prima cosa che devo fare è rendermi conto che ho rotto qualcosa. E Mosè rompe le tavole, e Mosè fa il gesto scioccante di buttargli a terra un Sefer Torah per dirgli: voi ci avete sputato sopra, voi avete rotto il Sefer Torah, voi avete rotto, dovete rendervi conto che l'avete rotto. Se non vi rendete conto non c'è niente da fare, se non siete voi a rendervene conto non c'è niente da fare. Dopo che voi ve ne siete resi conto, a questo punto avete bisogno enormemente dell'aiuto di Dio, perché non basta questo, non basta il vostro avvicinamento, non basta il vostro pentimento, avete bisogno dell'aiuto di Dio. E a questo punto fa la seconda azione nei confronti di Kadosh Baruch Hu, e gli dice: il popolo ebraico ha bisogno di te più di prima, molto più di prima, enormemente più di prima. È un popolo ebraico che ha peccato e che continuerà a peccare, ma ha bisogno di te molto più di prima. E a questo punto dalla parte di Dio ci deve essere un avvicinamento. Shisvasav e Tammuz, Tisha B'Av, sono qualcosa di simile. Noi abbiamo un momento di rottura. Tisha B'Av rappresenta la breccia nelle mura di Gerusalemme. Tisha B'Av rappresenta la distruzione del Bet HaMikdash. qualcosa si è rotto all'interno del popolo ebraico e noi dobbiamo renderci conto che qualcosa si è rotto, dobbiamo sentire la rottura, dobbiamo sentire che qualcosa si è rotto. La spiegazione che dà Ravolda di quel passo dello Shulchan Aruch che citava il Colombo è: il Re Shamayim, una persona che teme Dio, deve sentire la sofferenza per la distruzione del Beit HaMikdash. Se non la sente, deve cominciare a preoccuparsi molto. Se non la sente, non vuol dire, vuol dire che non teme Dio, e vuol dire che deve cominciare veramente a preoccuparsi. Vuol dire che in realtà lui è fuori dal sentire ebraico. Un ebreo temente di Dio, quella sofferenza la sente. Se non la sente, comincia a preoccuparti che non la senti. Non senti la rottura, non senti che qualcosa si è rotto, non senti che qualcosa si è spezzato. Se non senti che qualcosa si è spezzato, beh, preoccupati che non lo senti. Preoccupati di questo, preoccupati del fatto che non sei arrivato a sentirlo. Una volta che hai sentito la rottura, una volta che hai sentito lo spacco, una volta che hai sentito l'allontanamento, a questo punto comincia il processo di avvicinamento. Che cosa abbiamo dopo di Shabbat? Dopo di Shabbat abbiamo il mese di Elul e abbiamo lo Rosh Hashanah e Kippur. Questo è dopo di Shabbat. Abbiamo il più grande processo di avvicinamento di tutto l'anno ebraico. Però prima di arrivare allo Rosh Hashanah e Kippur, noi dobbiamo passare per di Shabbat.